Bacon è in fondo un grande pittore nella sua capacità di mostrare o rendere presenti dei corpi. Il modo che ha Bacon di rendere presenti i corpi, appunto, non è però un modo essenzialmente rappresentativo, no? Se noi ascoltiamo l'etimologia, o anche senza andare all'etimologia, ma semplicemente la parola rappresentativo, vuol dire qualcosa che presenta nuovamente, rappresentativo, no? Il tentativo di Bacon è piuttosto quello di presentare, più che di rappresentare dei corpi. E quello che mi è sembrato che Bacon cercasse di presentare era una cosa molto semplice, che se non erro è riportata anche in una delle didascalie della mostra, cioè la vita nella sua brutalità, nella sua crudezza. Questa vita nella sua brutalità e nella sua crudezza è, credo, quello che Léry chiama la presenza. È anche quello partendo da tutt'altra prospettiva e parlando di tutt'altre cose, un filosofo tedesco, Martin Heidegger, chiamava il Dasein. Il Dasein è un'espressione tedesca molto comune che vuol dire l'esistenza, e che però ha creato sempre un grande problema di traduzione, perché Heidegger insisteva molto su questa parola Dasein, smembrandola, diciamo così, nei suoi due composti Dasein, cioè l'essere lì, l'esserci, l'essere qui, l'essere qua adesso, in questo momento. Cioè l'esistenza è qualcosa che contiene in sé, dice Heidegger, in questo momento qui, nel tuo corpo, mentre tu sei qui, la questione stessa dell'essere, del sein. Allora, che cosa significa questa cosa, che è una cosa ovviamente complessa, e Heidegger è uno dei pensatori più difficili del Novecento nella lettura, nell'ermeneutica del testo si fa molta fatica a comprendere esattamente cosa Heidegger voglia dire, ma quello che a noi, almeno a me, interessava in questa prossimità tra il Dasein di Heidegger e l'opera di Bacon era il problema che la questione dell'essere, o quella che ritorna molto spesso nei tentativi di spiegare l'opera di Bacon, in cui si dice Bacon aveva una capacità singolare di cogliere l'essenza della vita, no? L'essenza delle persone. Ecco, l'essere e l'essenza, bene, sono due concetti distinti ovviamente, ma non così distinti. L'essenza che Bacon cercava di cogliere era qualcosa che aveva a che fare esattamente con l'essere lì, con un corpo particolare, un corpo specifico, un corpo, potremmo anche dire, singolare. Cioè la questione dell'essenza della vita, o dell'essenza di un individuo, di un'identità, come Bacon cercava di cogliere nei suoi disperati tentativi di rappresentare o di ritrarre se stesso e i suoi amici, o non solo amici, era il tentativo di cogliere l'essenza della vita non come un qualcosa che sta in un mondo iperuraneo o chissà dove, ma come qualcosa che sta lì, esattamente nella persona davanti a me, sta lì esattamente, nel caso dell'autoritratto, in me. Cioè la questione dell'essenza o dell'essere, o di quello che Heidegger chiamerà negli anni più avanzati il senso dell'essere, cioè la questione del senso dell'esistenza, non è qualcosa che è demandabile a un sapere ulteriore, non è demandabile nemmeno a una sorta di ideal tipo della pittura, non è rimandabile ad un canone. È abbastanza curioso, ovviamente, per me, che sono venuto qua oggi e ho visitato anche la mostra al piano superiore, vedere come, ad esempio, quel quadro abbastanza straordinario e angosciante che è i quattro elementi di Ziegler, cioè il quadro più noto della pittura nazionalsocialista, lo trovate al piano superiore, in cui sono rappresentate queste quattro donne chiaramente in una forma di idealizzazione del tipo ariano, che è poi un'idealizzazione anche del tipo del nudo, diciamo così, come viene inteso nei canoni della pittura classica. Ecco, in tutto questo in Bacon non c'è. In Bacon la pittura non è una questione che ha a che fare con il tentativo di cogliere un'essenza che starebbe oltre la pittura, cosa che invece è presente, ad esempio, nella pittura di Ziegler, come rappresentante di una pittura, diciamo così, che si vuole richiamare a un canone classico. In Bacon il problema, casomai, è opposto. Cioè, in Bacon il problema, talvolta nelle sue interviste, esistono molte interviste a Bacon, si ha la sensazione, Bacon ripete spesso, io non ho un metodo. Io non ho, sono stato un autodidatta, ho imparato a dipingere in modo autonomo, disprezzo l'Accademia, penso che chi ha studiato all'Accademia non produca mai nulla di buono. Il mio problema è iniziare un quadro senza sapere come lo finirò, che ovviamente è un'espressione abbastanza spiazzante, no? Per chi ha intenzione di scrivere su Bacon, perché dà l'impressione che qualunque tipo di scrittura su Bacon in fondo sia una forzatura dell'opera di Bacon, cioè qualunque tipo di interpretazione sistematica dell'opera di Bacon in qualche modo è un fraintendimento dell'opera di Bacon. Ma la questione ovviamente non è nemmeno, almeno ai miei occhi, di dire Bacon è il genio e sregolatezza, l'artista maledetto, quindi non c'è niente da dire. No, la questione è un po' più complessa ai miei occhi, e quando Bacon dice io inizio un quadro e non so come lo finirò, in realtà credo che stia parlando in maniera molto precisa, ancora una volta, della questione dell'essenza. Cioè Bacon in qualche modo ci sta dicendo: la questione di cogliere l'essenza di un individuo nel ritratto o nell'autoritratto, scusate qua si muove il podio, è una questione che ha a che fare in maniera stretta e univoca, potremmo quasi dire, ha a che fare con la pratica artistica. Cioè è solo attraverso la pratica, la prassi, che si dà un'essenza dell'individuo. Non c'è prima o dopo, non si tratta di andare a cogliere l'essenza dello soggetto ritratto, come si dice spesso, dentro di lui, di tirare fuori l'essenza dell'individuo dalla sua interiorità. E ancor più nell'autoritratto, non si tratta di cogliere l'essenza della mia identità come se questa essenza fosse dentro di me. Dentro di me non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Quello che è possibile fare è costruire l'essenza dell'individuo attraverso che cosa? La prassi, ad esempio, artistica. Ovviamente non solo attraverso la prassi artistica. Il problema della costruzione dell'identità dell'individuo è un problema che ognuno di noi si pone ogni mattina, sostanzialmente, quando si guarda davanti allo specchio, no? O a volte per pietà non si guarda, diciamo così, ma il problema resta intatto, cioè il problema è la comprensione che la mia essenza non c'è se non dove? Nel Dasein, cioè nell'essere qui, cioè nell'esistenza intesa come una prassi, come qualcosa che si fa, una prassi quotidiana, che c'è ogni giorno la costruzione della mia essenza. La pittura di Bacon ha questa grande capacità e la mostra che voi avete appena visto, o che avete visto nelle settimane passate, che io ho appena visto, è estremamente ben costruita, credo, perché mostra, proprio attraverso la visione degli incompiuti, no? I cosiddetti lavori incompiuti, che come giustamente mi veniva detto prima da Alessio Bertini, poi di fatto assumono un valore storico-documentale, poi anche un valore economico, ma sostanzialmente sono dei quadri non finiti, non è il non finito di Michelangelo, cioè, semplicemente che non li ha portati a termine, diciamo così. E, ecco, questi quadri però hanno un valore documentale interessante, almeno io trovo, perché ti mostrano come il quadro non c'è fino al momento conclusivo, cioè la costruzione, la prassi pittorica che costruisce il quadro, che costruisce che cosa? Quindi l'identità del quadro, che costruisce l'essenza del quadro, e l'essenza del quadro che cos'altro è se non l'essenza dell'arte? Cioè l'arte è una prassi che costruisce la propria essenza. È per questo che l'arte contemporanea è estremamente importante, perché mostra che l'arte ha compreso, diciamo verso la metà dell'Ottocento e poi sempre più, ha compreso che la sua essenza non era nient'altro che nella sua prassi, non c'erano più i canoni, i modelli. Ed è per questo che per l'artista contemporaneo è molto difficile fare arte. E è molto difficile perché la costruzione dell'essenza molto spesso porta a delle porcherie immonde, no? Come noi sappiamo, cioè non essendoci un modello da imitare, la costruzione dell'essenza porta in ogni direzione, o porta verso una pluralità, potremmo dire così, di essenze, che spesso sfociano in una sorta di relativismo assoluto, no? La condizione dell'individuo contemporaneo. Allora, questa visione dell'essenza dell'arte come pratica, credo che sia estremamente visibile nel modo in cui Bacon dice di se stesso di non essere un realista, e questo bene, lo vediamo, non è realista, ma allo stesso tempo non è nemmeno un espressionista. Perché l'espressionismo, ad esempio, quando noi guardiamo sempre al piano superiore i quattro elementi di Ziegler, a fianco abbiamo un 8 di X, che è estremamente potente messo a fianco a Ziegler, no? Perché 8 di X esaspera, con un gesto estremamente ribelle e forte per gli anni in cui viene fatto, ma esaspera, cioè crea delle forzature quasi caricaturali del soggetto. In Bacon non c'è questa volontà di esasperazione, non c'è una volontà di caricaturalità nel suo gesto, è piuttosto il tentativo di individuare quella che potremmo definire una singolarità. Una singolarità nel soggetto che sta davanti a lui, che gli è davanti. E la parola singolarità è una parola che è molto di moda, è stata molto di moda, soprattutto sul finire degli anni 90, nei primi anni del 2000, in filosofia. Ma il senso in cui io la intendo è un senso che non ha tanto a che fare con la filosofia quanto con la fisica, la matematica e la fisica. E in fisica un punto singolare, una singolarità, è un punto spaziale e o temporale nel quale o per il quale le regole descrittive adottate non valgono più, entrano in crisi. Uno dei grandi, le grandi singolarità era la singolarità che Albert Einstein trovò quando scrisse la teoria della relatività, tanto è vero che per molti anni non la pubblicò perché aveva questa singolarità, cioè un punto in cui non funzionava, e impazziva su questo punto, non sapeva come risolvere la questione. Ecco, la singolarità a cui Bacon cerca di andare, cerca di afferrare, è non la costruzione di una regola, ma il punto in cui le regole sono sospese. È questo che rende la pittura di Bacon così potente, perché Bacon in qualche modo non cerca, almeno ai miei occhi, non cerca di costruire un nuovo canone, non cerca di costruire uno stile, tanto è vero che Bacon è quasi inimitabile, diciamo così, cioè o si fa come Bacon, uguale, o se no si va altrove, no? Sono pochi tentativi di imitazione di Bacon e ancora meno quelli convincenti, diciamo così. Perché? Perché Bacon, cercando la singolarità, e andando a costruire una singolarità di fatto della pittura, rende tutto l'armamentario teorico classico, classico non intendo ovviamente ottocentesco, settecentesco, classico intendo l'armamentario teorico in cui il proprio tempo costruisce, che ogni tempo costruisce intorno a sé, ecco, rende tutto questo armamentario teorico e pratico con il quale noi eravamo soliti descrivere il mondo, trovare un posto per ogni cosa all'interno di questa visione d'insieme, dando quindi un ordine, un senso all'insieme, ecco, tutto questo armamentario si disfa, non funziona più. E quando l'armamentario teorico va in una sorta di cortocircuito, allora quello che occorre fare è invece esporsi a una sorta di evento sconosciuto, a qualcosa che non ha dei contorni, che non ha, potremmo dire nel caso della pittura, una figura definita. Non a caso uno degli elementi fondamentali della pittura di Bacon è lo sfigurarsi della figura, o la defigurazione, potremmo chiamarla anche così, cioè il punto in cui la figura si sgretola, no? si defigura, si in alcuni casi proprio sfigura, si sfigura nel senso, come si dice, una persona sfigurata, no? Una persona che non ha più dei tratti riconoscibili, che non ha più dei tratti riconoscibili secondo i canoni dell'interpretazione dei tratti, ovviamente. In questo senso Bacon mostra nella pittura una cosa nota nella fisica o nella matematica, cioè una delle regole fondamentali, che è la regola secondo la quale il sapere procede non secondo le costanti, a partire da costanti, ma appunto a partire da singolarità. È proprio quando si scopre una singolarità che è necessario rimettere mano a una teoria e quindi creare un'ulteriore teoria, tanto è vero che dalla singolarità della teoria della relatività nasce la fisica quantistica, cioè la necessità di un'altra teoria che riesca a spiegare dove la prima teoria non arriva. È anche quello che Karl Popper chiamava in qualche modo la fallibilità delle scienze, cioè una teoria scientifica deve avere un punto almeno in cui non è valida, altrimenti non è scientifica, altrimenti è una tautologia, è sempre valida e quindi non c'è nessuna progressione, non c'è nessun progresso in qualche modo. Ovviamente nel caso della pittura la parola progresso va intesa con le pinze, ovviamente non è che chi arriva dopo è più avanti di chi era prima, ma chi arriva dopo ha il problema di trovare una singolarità rispetto a chi è venuto prima. Tant'è vero che noi sappiamo che il problema fondamentale dell'artista è in genere quello che viene chiamato l'originalità. Che cos'è l'originalità se non il tentativo di trovare appunto una singolarità assoluta? Qualcosa che non era possibile, che non è possibile spiegare secondo i canoni precedenti. Cioè, in qualche modo, quello che Bacon mi sembrava mostrare, che mi sembra ancora oggi mostrare, è mostrare visibilmente nelle sue opere, è il punto in cui il sapere fallisce. Ogni tipo di sapere, nel suo caso era un sapere pittorico. Il sapere pittorico non bastava per dipingere quei quadri, non bastava aver studiato all'Accademia. Bisognava in qualche modo fallire il sapere pittorico. E questo ritornello che torna sempre nell'intervista di Bacon, una sorta di sua ignoranza del sapere pittorico, no? Cioè, io non so. Ecco, questo io non so è in qualche modo, io credo, la forma più alta che il sapere pittorico può assumere, no? In questo Bacon è estremamente classico, è socratico, io so di non sapere, no? E questo è il fondamento di tutto il sapere occidentale, come noi sappiamo, Socrate come fondamento di tutto il sapere occidentale. Allora, quello che nella questione dei ritratti, degli autoritratti di Bacon, qui ne vedete alcuni, ne ho portati alcuni, ma giusto a titolo così esemplificativo ne avete anche altri altrettanto belli qua in mostra. Quello che nei tentativi di autoritrarsi di Bacon emerge in maniera, almeno io credo, estremamente profonda e visibile, è come questo tentativo di cogliere il sé, la sua identità, o detto diversamente, di vedere chi si è realmente, di afferrare il proprio volto. È proprio nel ritratto che si mostra come paradossale, come un compito paradossale, come un compito che si scontra con una sorta di impossibilità. Il ritratto, infatti, fa sì che il volto, qui lo vediamo ad esempio, fa sì che il volto e il sé, che il volto rappresenterebbe, si ritraggano, cioè si sottraggano. È interessante ascoltare la parola ritratto. Ritratto vuol dire qualcosa che si ritrae, che si sottrae a se stesso. Noi abbiamo l'idea che il ritratto è ciò che fissa il sé, invece il ritratto è ciò che sottrae il volto a sé. Cioè nel ritratto, e in Bacon credo che si veda in maniera notevole, nel ritratto il sé e il volto si sottraggono a se stessi. Il ritratto in qualche modo, e ancor più l'autoritratto, quelli che vedete sono degli autoritratti, sottrae l'individuo, in primo luogo quindi il pittore che si ritrae, all'immagine stereotipata che gli altri e noi stessi ci diamo ogni giorno. Cioè, quello che a mio avviso Bacon fa non è cercare dentro di sé, come si dice spesso, il proprio vero volto, ma in qualche modo sottrarre il proprio volto a quello che è l'immagine che la società ha di sé. Non a caso Bacon, e qui è documentato benissimo, ma io avevo portato, parte spesso nei suoi ritratti e autoritratti da delle fotografie, no? Noi sappiamo, abbiamo visto, come è ben documentato qua nella mostra, la massa di fotografie che poi avevano un'importanza come punto, diciamo così, di origine del ritratto, ma dopodiché venivano abbandonati in quella massa informe, quella specie di tappeto vivente che aveva nello studio, in cui è inimmaginabile che poi recuperasse tutto, no? E è interessante vedere dalle fotografie che ci sono qua e da quello che si può trovare anche in molti cataloghi, vedere come spesso Bacon partisse, non solamente, ma spesso, partisse da fotografie che potremmo definire fotografie fototessera o foto per documenti di identità. Cioè, il suo punto di partenza era ciò che identifica il soggetto normalmente, la fototessera da documento. Cioè, ad esempio, è noto che il trittico di ritratti, di studi di ritratto, per esempio per Agnelli, parte da tre fotografie proprio fototessera, cioè, ma anche qua vediamo, ovviamente sono un po' con delle pose un po' particolari, ma sono fototessere, foto abbastanza, direi più che abbastanza neutre. Cioè il tentativo è quello di partire da un'identità definita, codificata, e andare verso un'identità che non è più data, ma che si tratta di inventare in qualche modo, potremmo dire così, o di costruire, o di in qualche modo disegnare, figurare attraverso la pratica artistica. Cioè nel ritratto, quello che noi vediamo nei ritratti di Bacon è il punto di fuga, direi, della fissazione di un'identità. Non è la fissazione di un'identità, ma è dove l'identità prende il suo punto di fuga, cioè incomincia a disfarsi. Cioè il luogo in cui l'identità vacilla. Entra, potremmo dire, in una sorta di fase ondulatoria, in cui non è più possibile determinare esattamente il punto, per restare sempre alla fisica, in cui non vi sono più quindi delle certezze, ma solo una sorta di stupore e infinita scoperta. Cioè quello che Bacon in qualche modo fa è sottrarre il volto al cliché. In francese voi sapete che quel tipo di fotografie si chiamano cliché. Esattamente così, questo vuol dire cliché. È un'immagine stereotipata, un'immagine, ma è una fotografia allo stesso tempo. Cioè quello che Bacon cerca di sottrarre, cerca di ritrarre, nel doppio senso della parola, è l'identità ridotta a un canone visivo, a una semplice modalità rappresentativa. Cioè, in qualche modo, per usare un linguaggio invece poliziesco, rende, cerca di sottrarre l'individuo alla propria identificazione, cerca di sottrarlo alle sue generalità. E non è un caso, credo, anche questo è abbastanza inquietante e evidente allo stesso tempo, che i ritratti, gli autoritratti, gli studi per ritratto e autoritratto siano spesso multipli. Cioè non ce n'è mai o quasi mai uno solo. Sono delle serie. È come se fosse il movimento di approssimazione all'identità che mostra l'identità. L'identità è multipla in qualche modo, non c'è un'unica identità. È necessaria una processualità affinché si mostri un'identità. Qua ne vediamo diversi di autoritratti e ritratti, studi sono. Sono di anni diversi, ma come vedete non cambia molto la modalità con cui Bacon cerca di affrontare la questione del volto e dell'identità. È come se fosse necessaria una sorta di ripresa continua del gesto pittorico. E in questo Bacon in qualche modo non fa altro che esemplificare il gesto dell'arte in sé. Il fatto che l'arte ha sempre bisogno di riprendere sempre quasi dallo stesso punto, no? È per questo che in arte non c'è un progresso come lo si intende in fisica, dove una teoria soppianta la successiva, no? Perché si riprende sempre dallo stesso punto, in qualche modo si riprende sempre dalla questione che dicevo all'inizio dell'essere, o dell'esistenza, o dell'essenza. Ed è quindi chiaro che il sottotitolo di questa mostra, cioè la questione dell'esistenza, sia legata alla questione dell'arte. Perché la questione dell'artista è la questione di fare i conti con la propria esistenza, con la propria identità, ed è per quello che fa arte, perché cerca in qualche modo di descrivere, potremmo dire così, la propria umanità. E come voi sapete, secondo l'esempio classico aristotelico, che cos'è l'essenza del cavallo? La cavallinità. E cosa sarà l'essenza dell'umano? L'umanità. Descrivere l'umanità vuol dire cercare di cogliere la propria essenza. E la pittura, in fondo, la storia della pittura è la rappresentazione del tentativo dell'uomo di cogliere l'umanità. E questo che rende così stupefacente il fatto che da migliaia di anni gli uomini sentano l'esigenza di rappresentare qualcosa. Che cosa sentono l'esigenza di rappresentare se non la propria umanità? La propria umanità nel senso che anche nella sua disumanità, ovviamente, no? Ecco, quello che Bacon però ha la caratteristica di mostrare è che quello che questo tentativo di cogliere l'umanità si scontra con un'impossibilità di vedere fino in fondo, come una sorta di scoglio, diciamo così, con cui la pittura si scontra. E questo scoglio, lo vediamo ripetutamente nei suoi quadri, è una forza, una sorta di appunto forza nel senso di energia che c'è all'interno del volto, dell'altro, che fa sì che il volto schizzi, sia portato in una direzione o nell'altra, sfumi nell'inconsistenza appunto di una forza, di un insieme di forze che lo tirano da una parte e dall'altra, o potremmo anche dire di un insieme di pulsioni. Noi sappiamo che la parola pulsione è la traduzione che Cesare Musatti, il primo traduttore di Freud, diede alla parola tedesca Trieb, che vuol dire spinta. Non sapeva che parola usare per usare questa parola, qualcosa che spinge. Ecco, dentro all'identità dell'individuo c'è qualcosa che spinge. E nei ritratti di Freud questo qualcosa che spinge si rende visibile e deforma, defigura l'identità, perché spinge il volto da una parte e dall'altra. E spingendolo da una parte e dall'altra fa sì che l'identità in qualche modo non sia più di nessuno. Non è nell'ultimo dei quadri che noi abbiamo nella mostra, appunto c'è chi dice che sia un autoritratto, chi un ritratto, perché il volto non è più di nessuno fondamentalmente. Il volto è un insieme di forze o di pulsioni, tant'è vero che in realtà è estremamente convincente l'idea che non sia più né lui né il suo primo amante o primo grande amore, no? Perché? Perché è la pulsione tra lui e l'amante, questo amore rimpianto e sempre desiderato, fa sì che il volto, l'identità di Freud non sia l'identità, sia l'identità anche del suo amante. È impossibile discernere quale sia l'uno e quale sia l'altro. Ecco, questa identità quindi non appartiene più a un individuo, ma appartiene, potremmo dire, alla vita. E allo stesso tempo però appartiene alla vita attraverso l'arte che ha saputo rappresentarla. C'è una frase molto, mi avvio alla conclusione perché è un po' tardi, c'è una frase molto bella di un artista contemporaneo, tra l'altro di Bacon, anche se un po' più giovane, che si chiamava Robert Fiu, un artista del gruppo Fluxus, di quello che viene chiamato il gruppo Fluxus, anche se non so se quanto senso abbia chiamare il gruppo Fluxus, il quale diceva: l'arte è ciò che rende la vita più interessante dell'arte. Allora, questo che sembra un gioco di parole, in realtà è una delle definizioni più belle che io abbia mai sentito dell'arte. L'arte è ciò che rende la vita più interessante dell'arte. Cosa significa questo? Significa che l'arte non è un fine in sé, ma l'arte in qualche modo è qualcosa è solo attraverso l'arte che io comprendo che la vita, che ciò che conta nell'arte è la vita. Ciò che l'arte mi mostra non è un prodotto artistico, ma è la vita stessa. E mi permette, vedendo attraverso l'arte la vita, di riconoscere in me quella vita. Ecco, credo che gli autoritratti, i ritratti di Robert Filliou siano esattamente questo, cioè questa capacità, scusate, di Robert Filliou, di Francis Bacon, siano esattamente questa capacità di, attraverso una rappresentazione per certi versi molto classica, pittura olio su tela, di mostrare come quella pittura olio su tela, nella sua asistematica, diciamo così, pratica artistica, sia capace di mostrare, e qui ritorno al punto di partenza, il Dasein, l'esistenza, la vita. E come quel Dasein, quell'esistenza e quella vita siano, coincidano esattamente con l'essenza del gesto artistico. Cioè, non c'è nessuna distinzione tra la vita e l'essenza del gesto artistico, in ritratti come quelli e autoritratti come quelli di Bacon. Il problema e la tragedia dell'artista è quando l'artista non è capace di fare questa cosa, quando il suo è un prodotto artistico e non è il semplice medio, o potremmo dire quasi una sorta di specchio dell'esistenza, del Dasein. Perché allora siamo davanti a un quadro. Io non mi sono mai posto davanti a un'opera di Bacon pensando di guardare un quadro, ma vedevo qualcos'altro oltre il quadro, diciamo così, o meglio, non so se era oltre il quadro, era esattamente sulla superficie del quadro che io vedevo l'esistenza, non era oltre, è sbagliata la parola oltre che ho utilizzato, era esattamente lì l'esistenza, era esattamente negli autoritratti di Bacon che io vedo Bacon. Non lo vedo nelle fotografie vedo un soggetto che cerca di trovare una qualche originalità di posa, a volte, no? In quelle che abbiamo visto prima, di cui poi non sa che farsene, tanto è vero che vanno a finire in quel tappeto di rifiuti che ha per terra, cioè sono degli spunti iniziali di cui liberarsi in qualche modo. E la pittura è il punto di liberazione da questa coercizione identitaria. Allora, per concludere, l'essenza della pittura, l'essenza che la pittura di Bacon mostra, non è qualcosa che si tratterebbe di cogliere perché sarebbe nascosta, chissà dove, che sarebbe nascosta nell'interiorità dell'individuo. Ma l'essenza è solo, questo mi sembra che mostri, per concludere, la pittura di Bacon, in una pratica. L'essenza è in una pratica di pittura, nel suo caso, ma è in una pratica quotidiana, nel caso di tutti, diciamo così. L'essenza della vita, o il senso della vita, non è alla fine della vita o oltre la vita. Se si dà un senso della vita è nell'esistenza, nella pratica quotidiana dell'esistenza, lì dove appunto l'essenza della vita si fa. Quello che Bacon quindi mi sembra possa mostrare, e mi sembra di poterlo dire senza travisare troppo quello che lui faceva, è la necessità di una pratica che non abbia un modello. E la complessità della creazione artistica è esattamente questa: creare una pratica senza avere un modello, che in fondo è il problema di ogni vita, di ogni esistenza. Costruire la propria vita senza ricopiare il modello dei propri genitori. Va bene. Io terminerei qua, però mi hanno detto che c'è un ampio spazio per le domande, per cui siccome mi hanno detto di terminare, io eseguo ovviamente perché ho una nonna svizzera, per cui questo nel sangue, il modello purtroppo è penetrato profondamente, per cui sono le 7:30, io alle 7:30 mi fermo.